Pronto?
Eccoci, Grace,
ciao,
mi senti?
Sì, oh, sento.
Benissimo. Allora, intanto grazie per essere qui con noi. Stiamo facendo un po' la carrellata delle tante iniziative che si tengono in questo weekend, fra oggi e domenica. Fra le altre, questo pomeriggio c'è un presidio che si tiene in Piazza Madonna di Loreto, quindi diciamo adiacente a Piazza Venezia. In concomitanza col centesimo anniversario della marcia su Roma e in concomitanza con l'avvento di un nuovo governo che però su tutta una serie di tematiche ha proposte assolutamente vecchie e terribili, dalle solite solfe sulla propaganda gender a volte diciamo al vero e proprio odio diffuso nei confronti delle persone LGBT. E quindi questo pomeriggio c'è questa manifestazione. L'elenco delle partecipazioni delle organizzazioni, delle associazioni è davvero infinito e noi sentiremo qualcuno e qualcuna fra questa mattina e questo pomeriggio. E a te appunto volevamo chiedere diciamo qualche aggiornamento sulla manifestazione, ma soprattutto le ragioni che ti portano, vi portano a partecipare questo pomeriggio, anche come dire in considerazione dell'atmosfera che si vive in queste ore, in questi giorni.
Allora, inizierei proprio dicendo che non si è una bella aria, probabilmente, nel senso sì, il governo che si è appena insediato è composto in buona parte da persone che in passato hanno avuto esternazioni omofobe, queerfobiche, transfobiche di sorta, e quindi insomma è una situazione abbastanza allarmante, e questo ricevimento delle associazioni Previta oggi lo è altrettanto. E ricordiamo che sono insomma strutture molto, molto grandi, con finanziamenti importanti di portata internazionale alle spalle, nonostante a volte ci tengano a dare l'immagine di strutture più piccole di quello che sono veramente. E fondamentalmente ho davanti la chiamata di oggi, e insomma tocca una miriade di punti, e forse quelli che più mi sento di affrontare sono quelli su insomma questo spettro della propaganda gender, che è qualcosa che è stato alimentato anche dall'attuale presidente del Consiglio, dove fondamentalmente si è creato un mostro. Questo è successo all'incirca 20 anni fa, in seno alla Chiesa, una serie di strutture più o meno politiche con mire conservatrici, e si è creato questo spettro appunto della propaganda gender, facendo leva su quelle cose che provano a toccare la pancia delle persone, spesso facendo leva sull'infanzia, sul fatto che questa cosa possa traviare le persone più giovani, eccetera eccetera. E da qui insomma purtroppo hanno iniziato ad essere in atto, queste cose succedevano anche prima che si coniasse insomma questo fantasma del gender, in qualche modo comunque ad esserci insomma terapie riparative, che sono una delle cose prese in analisi dalla chiamata di oggi. Per cui le associazioni pro vita spingono, che le associazioni pro vita promuovono. Queste terapie riparative o terapie di conversione sono delle terapie che vengono fatte servire a delle persone fuori dallo standard cis-etero, fuori dalla norma cis-etero, e sono molto problematiche. Detta com'è, per dare un po' di numeri, ci sono degli studi che dimostrano come le persone che devono affrontare queste terapie hanno un rischio di suicidio raddoppiato rispetto nella popolazione LGBT. insomma, sta succedendo qualcosa di abbastanza grave, il fatto che queste persone siano ricevute e che possano esprimere pareri che sono apertamente contro la determinazione e a volte proprio la sopravvivenza delle persone.
Senti, quindi ci sono, diciamo, delle conseguenze pratiche poi di delle cose che vengono dette, perché spesso e volentieri di fronte, insomma, ai mostri, alcuni mostri che abbiamo davanti, c'è, come dire, un atteggiamento se non che scusa, però che ci invita in qualche modo a non prendere in grande considerazione certe sparate, certe crociate, no? Si dice vabbè, sì, ci sta la Roccella, ci sta questo o quello che bladera contro la propaganda gender, ma in fondo sono solo parole, ecco. In realtà poi alla fine non sono solo parole, nella vita reale delle persone quelle parole incidono, specie se chi le dice ha comunque anche un incarico ministeriale o di governo, no?
Sì, le conseguenze purtroppo ci sono. Localmente, cioè parlando localmente, allo stato attuale delle cose, ad esempio la legge che disciplina i percorsi di transizione medicalizzata, rettifica anagrafica, eccetera, per le persone trans, che è una legge che è stata scritta nell'82, la legge 164 dell'82, comunque è patologizzante, e in Italia la maggior parte dei servizi a cui rivolgersi, cioè a cui è possibile rivolgersi, continuano ad essere patologizzanti delle esperienze trans, quindi parliamo di fondamentalmente percorsi psichiatrici, e da cui si riceve fondamentalmente una diagnosi di disturbo psichiatrico definito dal DSM, questo nonostante l'OMS si sia espressa contro qualche anno fa. E, insomma, suggerendo agli stati di adeguare le leggi, e questa è una, insomma, delle realtà locali che, cioè, io tipo ho sentito sulla mia pelle, che molte persone sentono sulla loro. Andando un po' fuori, ad esempio la situazione statunitense al momento desta un po' di allarme proprio per via delle pressioni di queste associazioni pro vita, e per cui negli Stati Uniti sono passate negli ultimi mesi quasi 20 leggi a livello statale che in qualche modo si opponevano alla determinazione delle persone trans. Nella fattispecie, diciamo, ha fatto un po' da apripista un caso texano dove fondamentalmente dei genitori sono stati indagati per abuso su un minore, per aver portato la persona la figlia, il figlio, non so esattamente di chi si trattasse, ma per aver portato la persona in un percorso di affermazione di genere, una persona minorenne
contro la sua volontà, immaginiamo.
Contro, no, cioè nel senso, questa persona voleva intraprendere un percorso di affermazione di genere, o meglio, cioè, c'è un caso molto più vecchio di quasi 10 anni che riguarda una persona che al momento si identifica al femminile, all'epoca no. Questa persona si è rivolta a un percorso di affermazione di genere ed è stata sottratta alla cura della madre. La madre ha perso anche il lavoro perché era un insegnante, ed essendo coinvolta in un caso giudiziario per abuso su un minore, si è trovata a perdere anche il lavoro. Questa cosa da là ha avuto una serie di esiti, per cui il Texas a un certo punto all'inizio di quest'anno ha iniziato ad indagare fondamentalmente i genitori che portavano le persone figlie a rivolgersi a dei servizi di affermazione di genere per abuso su minore. Questa cosa adesso è stata un po' arrestata, ma ha dato il via ad una serie di altre leggi in altri stati che stanno colpendo le persone trans, le persone con varianza di genere, le persone intersex in modi abbastanza trasversali. Ne è un esempio tutto il chiacchiericcio che c'è stato su l'adesione da parte delle persone trans nelle competizioni sportive su basi completamente antiscientifiche, completamente campate in aria, con più pregiudizi che altro.
Ho capito. Senti, ma quindi c'è una relazione, diciamo, anche di, oltre che di intenti, anche organizzativa, fra chi dice certe cose in Italia, chi dice certe cose oltre Atlantico e chi dice certe cose anche, anche altrove, insomma, ci sembra di aver capito.
Sì, sì, sono network globali. E questa cosa, insomma, per chi ci resta evidente, a Verona, se non sbaglio, mi sembra fosse il 2019. Ci fu un grosso corteo chiamato da nulla di meno in contrasto a questa iniziativa di associazioni pro vita che vedeva partecipazioni, insomma, di portata internazionale. Globale un parolone, ma sicuramente in modo molto trasversale all'interno del mondo occidentale. E quindi sì, sono network molto ampi che godono di appunto finanziamenti molto molto grandi.
Non sono organizzazioni di base, ecco, per capirci.
No, assolutamente no, non sono quattro fondamentalisti cattolici conservatori che vanno in piazza a leggere, a far finta di leggere libri. Non si parla di quello, purtroppo si parla di strutture molto grandi che hanno un peso, insomma, sulle decisioni politiche. C'è il Vaticano di mezzo, comunque.
Certo, assolutamente, insomma, in queste cose. Senti, allora, questo è un po' il quadro generale. Tu, insomma, sarai questo pomeriggio in piazza, ci dicevi, questa manifestazione che sarà molto affollata e anche molto eterogenea. Cosa succederà? Cosa farete nel corso delle prossime settimane? Avete già in mente un qualche tipo di percorso oppure è prematuro parlarne?
Allora, guarda, su questo non so, nel senso, cioè, la realtà di cui faccio parte non ha aderito a questa chiamata, l'abbiamo vista tardi e forse insomma sì, cioè è stata una cosa, ci stiamo concentrando su altro, quindi su questo non si so dire, parlerei proprio per
tra l'altro per ti ringraziamo per la cortesia di essere intervenuto nonostante non eri fra gli organizzatori, non eravate fra gli organizzatori.
Okay. E comunque invece per ricordare un appuntamento verso la fine di novembre, non voglio lanciare date perché ancora non sono pubbliche, però verso la fine di novembre, saranno penso pubbliche tra qualche giorno, ma verso la fine di novembre c'è la ricorrenza del Tidor, che è il giorno della memoria trans. Mm-hmm. E insomma sicuramente ci saranno delle iniziative locali in questa circostanza, e sicuramente è un argomento che si accavalla molto con questo.
Assolutamente, insomma avremo modo di parlarne, comunque insomma ci sta. C'è tempo ancora a disposizione. E che dire, ti ringraziamo moltissimo. A questo punto ricordiamo il pomeriggio a Piazza San Marco, quindi insomma dietro Piazza Venezia, alle 17, correggimi se sbaglio. Avremo modo magari di risentirci anche in diretta e poi per i prossimi appuntamenti, insomma nelle prossime settimane avremo modo di risentirci. Grazie ancora tantissimo per la tua disponibilità e ci risentiamo a presto.